Angoscia, panico, paura, come si possono curare? Questo è il tema di questa sera. In una società in cui prevale l'individualismo, l'egoismo, la ricerca spasmodica dell'oggetto che soddisfi, a spese anche degli altri, dove tutto è o pare a disposizione, perché è questo che ci dà come idea la società dei consumi. Se un individuo sta male, cerca una soluzione a costi bassi che gli assicuri un ritorno ad uno stato di salute nel più breve tempo possibile, all'insegna del tutto e subito. E gli psicoterapeuti si sono attrezzati per rispondere a queste richieste. Qui ho messo questa figura in cui c'è scritto: la società di massa non vuole la cultura, ma gli svaghi. E visto che ho un po' qualche anno accumulato, tanti anni fa lo stato della cultura era molto più elevato di quello a cui si assiste oggi. Perché la massa è il risultato di disgregazioni sociali e culturali che impoveriscono l'individuo. Di cure ce ne sono una infinità e tutte promettono ottimi risultati. Se uno ha voglia di andare su Google ne vede tante, tantissime. Ottimi risultati in tempi brevi. Per la verità non tutte, ma vediamo le differenze. Proviamo a vedere le differenze. Tutto subito, guarigione immediata compresa. Trovare la psicoterapia giusta è un labirinto, e quindi mettiamo l'immagine del labirinto. Metafora illuminante della nostra vita, della nostra condizione umana. Quale sarà il filo di Arianna da seguire per trovare che cosa? La libertà, la felicità, la sicurezza? La salute, naturalmente, che altro? Questa è un'immagine di una seduta. Anzitutto va precisata la differenza tra psicoterapie e psicoanalisi. Per lo Stato anche la psicoanalisi è una psicoterapia, una delle tante. Per gli psicoanalisti no. Le psicoterapie in genere operano sull'io dei pazienti e sui suoi sintomi. La scorsa volta, sono due conferenze, questa è la seconda, nella prima conferenza ho approfondito abbastanza l'io conscio rispetto all'inconscio. Qui richiamerò qualche cosa, ma le cose dette l'altra volta non le posso ripetere. Operano sull'io e sui suoi sintomi. E qui c'è un'immagine della donna che si rispecchia allo specchio e si chiede: sono io? Questa immagine. Per spiegarmi meglio, porto una esemplificazione clinica, intitolata «Io sono un lavoramaglia venuto male», sottolineando quel «io sono». È una paziente che non riusciva più ad andare al lavoro, a fare la spesa o al cinema, curata con terapia breve e strategica. Al termine delle previste 10-12 sedute, aveva ridotto di molto la pesantezza dei suoi sintomi. Aveva ripreso il lavoro, andava a fare la spesa da sola, al cinema, ma il suo problema restava quella identificazione impressa dal giudizio negativo del padre quando era adolescente. Il padre aveva detto di lei, neanche rivolto a lei, ma rivolto alla madre, è un zavaglio, un lavoramaglia venuto male. Era questa identificazione impressa dal padre come un imprinting che aveva mortificato il soggetto, bloccandone lo sviluppo. Occorreva intervenire su questa identificazione inconscia, sul suo sentirsi effettivamente uno zavaglio, che operava in lei e che era all'origine dei suoi sintomi. Questi sono stati effettivamente ridotti, ma il problema vero della paziente non era stato neppure sfiorato. Questa paziente poi non ho più avuto occasione di rivederla, non so quindi se i suoi sintomi siano tornati o no. Sta di fatto che però operare solo sui sintomi si può ottenere anche una riduzione o anche un annullamento dei sintomi, ma se i sintomi sono causati da un'origine remota, così potremmo dire, da un'identificazione inconscia che pesa sul soggetto, prima o poi ritornano o quelli o altri sintomi, che quindi il soggetto chiede aiuto. Questa è una porzione di labirinto dove appunto il soggetto in mezzo, che non ha il filo d'Arianna, chiede aiuto. Le identificazioni costitutive dell'io. La volta scorsa abbiamo visto la cipolla come metafora dell'io. La cipolla non ha il nocciolo come hanno altri frutti, tipo ciliegia, bicocca, pesca. Il centro della cipolla è un vuoto, un buco. Poi ci sono le foglie che rivestono il buco, il vuoto della cipolla. Questa immagine è usata sia da Freud sia da Lacan per dare un'idea di che cosa è l'io. L'io è proprio costituito da tutti questi strati di cipolla. Al centro dell'io c'è qualche cosa che ha a che fare con l'essere del soggetto. Dove sta l'io non ci sta l'essere, dove sta l'essere non ci sta l'io. L'essere del soggetto che è visto in maniera negativa, nel senso che è un non essere del soggetto. Lacan prende l'espressione da Sartre, in Sartre manque d'être, mancanza d'essere, modificandolo un po', lui parla di manque à être, cioè di mancanza ad essere, nel senso che c'è una mancanza dinamica che tende verso l'essere. Però le identificazioni immaginarie, che sono le foglie, quanto più superficiali esterne, quanto più profonde interne, sono quelle che contrastano con l'essere del soggetto. La volta scorsa avevo mostrato l'immagine di un iceberg per dare l'idea dell'io conscio che è lì in superficie, piccola superficie rispetto al grosso dell'iceberg, e l'inconscio che invece è tutto nel profondo dell'iceberg. Questa è un'immagine che mi dà un'idea su che cosa sia appunto salute e malattia. Ci può essere salute apparente a livello conscio e non salute vera, e cioè malattia a livello inconscio. Riproduco l'immagine di questa donna che si guarda allo specchio chiedendosi sono io, l'immagine che lo specchio mi riflette. Lo specchio è molto importante, come sanno anche i bambini che conoscono la favola di Biancaneve dei 7 anni, no? La matrigna si guardava allo specchio e si chiedeva se era lei la più bella del reame, se era lei. Le identificazioni sono apparentemente, cioè per quel che appare, superficiali. E pare possano dirci chi sono io, ma è solo un'apparenza. Sempre con un bel punto interrogativo. Nel senso che ci domandiamo, ma quello che mi riflette l'immagine dei miei genitori, dei miei amici, dei miei insegnanti, sono io o non sono io? O io sono qualcosa d'altro? Alcune di esse affondano le radici nelle vere questioni del soggetto, e cioè quelle che concernono salute e malattia. Perciò sono nell'inconscio. E solo lì si può operare in modo efficace e duraturo nel tempo. Cioè non guardando solo ai sintomi, ma guardando alle questioni che agitano il soggetto nel profondo del suo essere. Ci vuole però del tempo. Non si può fare in 8-10 sedute. Ci vuole un po' del tempo e non solo. Perché si chiede una cura? Domanda forse fin troppo ovvia. E quale cura? Nella stragrande maggioranza dei casi la si chiede perché si sta male, e si sta male in maniera insopportabile. Talvolta, più raramente, la si chiede per fare un percorso all'interno di se stessi. E qualche volta qualcuno lo chiede. Io non è che stia male, però bisogna fare un percorso all'interno di me stesso. Questo è lo specchio infranto, quando l'io che si riflette nello specchio, questo specchio si infrange, l'io salta, perde il suo equilibrio, va in frantumi, come lo specchio. E questo invece è un soggetto che cerca di ricostituire la sua immagine allo specchio, e cioè l'io. Le psicoterapie che mirano in genere all'io tendono a ristabilirne l'equilibrio, ricomponendo lo specchio o gli specchi infranti, attraverso cui l'io stesso si vede e si riconosce allo specchio come pare, come sembra, in realtà misconoscendosi, perché il soggetto vero non è lì nello specchio. E ora proviamo a parlare della cura analitica. Un percorso per conoscere meglio se stessi come soggetti, non come io. Conosci te stesso, in greco gnosis auton, era l'invito che colpiva i visitatori del Tempio di Apollo a Delfi, scolpito sul frontespizio del Tempio, di cui ora ci restano solo le rovine che ho riprodotto qui sotto. Poi c'è un'immagine di un paziente che ha un po' di confusione in testa e dell'analista che prova a mettere un po' d'ordine in questa confusione. Ho già dedicato una conferenza al tema Conosci te stesso oggi. Ho messo la data, quindi rinvio a questa conferenza, e ho messo le indicazioni per il mio sito, cioè le mie conferenze sono pubblicate nel mio sito. E chi desidera andare a vedere le diapositive, ad ascoltare i file audio, può andare nel mio sito e trovarla. Qui oggi provo a dire qualcosa su ciò che resta difficile da trovare in questo percorso e ciò che è proprio impossibile. Il desiderio umano è sempre desiderio dell'altro. E quando parlo di desiderio, parlo di un concetto che è freudiano. Freud ne parla soprattutto nell'interpretazione dei sogni, perché sono, secondo Freud, i sogni delle realizzazioni di desiderio nel sogno, e parla di desiderio indistruttibile. Di desiderio indistruttibile perché il desiderio in senso psicoanalitico vorrebbe soddisfarsi di un oggetto che non c'è nella realtà. Perciò indistruttibile, non c'è nessun oggetto che possa soddisfare il desiderio. Lacan aggiunge a Freud che il desiderio umano è sempre desiderio dell'altro, perché in Lacan c'è tutto il lavorio che ha fatto Alexandre Kojève, che è un filosofo russo nazionalizzato francese, che ha fatto scuola in Francia, a Parigi, perché quasi tutta, se non tutta, l'intelligenza francese andava a lezione da lui. Questa è l'immagine di un bambino in braccio alla madre. Fin da piccolo il bambino, per dare un'idea, il bambino fa esperienza del desiderio dell'altro materno, che ho messo con A maiuscola, di quando è lì l'altro materno per soddisfare i suoi bisogni di fame, di sete, di pulizia, ma anche di affetto, di tenerezza. E di quando invece non c'è, e il bambino ne avverte il bisogno. Capita che il bambino abbia bisogno e la madre non sia subito lì a soddisfare il bisogno. Il piccolo uomo non è che sperimenta la madre come primo oggetto d'amore, come di solito si dice, è vero, non è che non sia vero, ma c'è qualcosa in lui di ben più importante. Desidera essere desiderato dalla madre. Desidera essere desiderato dalla madre come tutto per lei. E non sempre è così, tra parentesi aggiungo, per sua stessa fortuna, perché succedono dei casini se fosse desiderato solo lui dalla madre. ogni trauma, piccolo o grande che sia, provoca degli arresti o dei rallentamenti nello sviluppo del soggetto. E per riacciuffare il soggetto occorre fare un buon percorso all'interno di se stessi. E questa è un'immagine di questo percorso. Un soggetto con una lampada che cerca di andare giù nel profondo. Nei rapporti interumani il che vuoi è sempre operante, con le varianti che mi vuoi o che vuoi da me. Il che vuoi da me dà l'idea del volere da me un oggetto, un qualche cosa, mentre il che mi vuoi è proprio volere me come oggetto. E c'è anche il reciproco, il che voglio io da te. Si potrebbe dire che questo è il legame che tiene uniti gli uomini fra loro, in relazioni a volte positive, quando due volontà riescono a incontrarsi, ma il più spesso le volte negative, quando c'è una volontà che va da una parte e l'altra volontà che va dall'altra parte. E allora succedono i conflitti. Io ho messo fra parentesi eutichiche o distichiche, perché è la italianizzazione un po' banale di un termine greco che deriva dalla psiche, che è uno dei due termini che usa Aristotele per dare l'idea di caso. La psiche in Aristotele è un incontro importante del soggetto. La eu davanti al tichico è un incontro fortunato, un incontro positivo. Il dis davanti a tichico invece è un incontro sfortunato, un incontro negativo. E dall'esperienza mia, ma anche dall'esperienza di quelli che ascolto, sono più le esperienze di incontro negative che non quelle positive. Questo è un grafo che mi interessa mostrare soltanto perché il che vuoi è il grafo del desiderio in Lacan. La prima parte, quella in basso, rappresenta l'io e come si forma l'io. Quella alta, come si forma il desiderio inconscio. E il desiderio inconscio si forma proprio su questo che vuoi che si imprime nel soggetto umano quando vede che la mamma non c'è sempre. Perché il bambino, quando la mamma non c'è sempre, si domanda inconsciamente, ed è lì che si forma l'inconscio, perché non è qua? Che cosa è che interessa mia madre oltre a me? Qualcos'altro? Qui ho messo i due amanti famosi di Magritte, che hanno questi lenzuoli famosi per dire proprio che la comunicazione fra umani è sempre velata. Volere e desiderare sono due verbi che noi usiamo spesso in maniera come se fossero sinonimi, mentre invece in psicoanalisi sono completamente diversi, perché si vogliono le cose, gli oggetti, si vogliono a volte anche le persone come fossero oggetti, mentre quando si desidera nel senso psicoanalitica non si desidera l'oggetto ma l'aldilà dell'oggetto. Perché si desidera l'oggetto perduto. E quindi si desidera sempre non l'oggetto, ma l'aldilà dell'oggetto. E l'aldilà dell'oggetto non è un ente, mentre l'oggetto è un ente. La volta scorsa avevo fatto la differenza fra ente e non ente. E avevo detto che il termine italiano niente deriva da non ente. E nella cura analitica lacaniana cosa si fa? Qui le cose si complicano un pochino. Io ho cercato di renderle nella maniera più semplice possibile, ma più di tanto non mi è stato possibile. Cercherò di spiegare il più possibile. Il che vuoi dell'io, perché è l'io che vuole, tende a un oggetto, cioè ad un ente, come abbiamo visto. E quindi tende a questo oggetto sull'asse immaginario, che vediamo nello schema a destra. Asse immaginario è quello che va dall'io, ego, l'io si può dire in molti, ego è il classico latino, moi è in francese, ich è il tedesco di Freud. Ich equivale a io. E tenga gli oggetti nella diagonale, sull'asse immaginario. Nella cura analitica lacaniana io ho messo due crocette per dire che assolutamente no su questo asse immaginario. Il che vuoi del soggetto dell'inconscio, sull'asse immaginario, tante psicoterapie lavorano lì, per ricostituire lo specchio attraverso cui il soggetto si può vedere. Il che vuoi del soggetto dell'inconscio tende all'aldilà dell'oggetto, ovvero al niente, e è sull'asse simbolico che invece va dalla, in basso a destra grande altro e in alto a sinistra l'ess freudiano, che è l'inconscio, in Lacan è la S maiuscola di soggetto. Ora lavoriamo su questo schema qua. L'analista che lo prende in cura, il soggetto, desidera accompagnarlo in un percorso che dall'io in basso a sinistra porti pian piano il paziente nella direzione della freccia che vedete aggiunta allo schema, a scoprire o riscoprire il soggetto dell'inconscio, perché è lì il solo luogo dove si possono sperimentare vere realizzazioni soggettive. Questa è la freccia su cui cerca di operare l'analista lacaniano. Quindi niente asse immaginario, attraverso il grande altro, verso il soggetto. E qui ho messo anche un'immagine simpatica di un paziente sul divano e dell'analista sulla poltrona dietro di lui. Il soggetto umano tra avere o essere. Il soggetto umano attraverso le identificazioni che riceve e che avverte che non esauriscono quel che è o che vorrebbe essere, ha due strade davanti a sé. O cercare di essere illusoriamente, nell'avere quanti più oggetti può accumulare. Ed è una via fuorviante, quella a cui lo spinge l'etica consumistica, ma che produce tutti i sintomi contemporanei, come abbiamo visto la volta scorsa. Il cibo per le anoressie bulimie, l'oggetto niente per l'angoscia, l'oggetto perduto per la melanconia e così via. Tutte le patologie contemporanee sono tutte patologie dell'oggetto. Qui è appunto la scelta. L'una scelta esclude l'altra. Se si sceglie l'avere si perde l'essere. Se si sceglie l'essere si perde l'avere. Out, out. Oppure sceglie la via dell'essere, che passa necessariamente attraverso un radicale distacco dagli oggetti. È la via della soggettità, la relazione con il grande altro. Qui devo precisare che questo termine soggettità, che se andate a consultare anche un ottimo dizionario di lingua italiana non trovate, perché trovate solo il termine soggettività, ma in filosofia, nei dizionari buoni di filosofia, si trova invece sia soggettività sia soggettità. Soggettività è relazionata per forza alla oggettività, è stata una questione importante, l'ha sollevata Lévi-Strauss per primo, direi, e poi l'ha riscoperta Heidegger, perché il problema è che c'è stata tutta una corrente filosofica della intenzionalità, sorta nel Medioevo e poi portata fino all'età moderna, importante, particolarmente importante con Brentano. La intenzionalità era da parte del soggetto la intenzione per forza di un oggetto. Ed è lì la soggettività che si relaziona con l'oggettività. E Heidegger diceva no, ci deve essere una soggettività che non si relaziona agli oggetti, che si relaziona a nessun oggetto. E allora ha coniato lui il termine Subjektivität. Soggettività è la traduzione letterale dal termine tedesco neologismo di Heidegger. Quindi con rinuncia a quella della soggettività che è la relazione con gli oggetti immaginari. Percorrendo questa via si passa certamente attraverso la elaborazione degli oggetti che man mano si perdono e si sperimenta il vuoto. Come sa anche un'altra immagine, sempre a vero essere, con una bella immagine bucolica a destra e con invece tutti gli oggetti che ci perseguitano durante, tipo cellulare, roba del genere. Parentesi sul vuoto. L'abbiamo visto la volta scorsa, nel gioco del 15, se non c'è la casella vuota, non si può giocare. La volta scorsa avevo anche messo un'immagine di un gioco del 15 dove tutte le caselle erano occupate. Se non c'è nessuna casella vuota non si può giocare. Il gioco alla vita non si fa, non si ferma. Allo stesso modo la nostra vita. Se non preserviamo in essa il vuoto che la costituisce, ci fugge via senza che riusciamo a viverla. Qui c'è un importante testo di Heidegger che è intitolato Das Ding, ma non sono riuscito a trovare una bella immagine che mi rappresentasse questo testo. In Das Ding, in sostanza, Heidegger dice che l'importanza del lavoro del vasaio non è tanto quella di creare il vaso, ma di creare il vaso che contiene il vuoto dentro al vaso. E questa è una bella immagine di Tao Te Ching, dell'XI secolo cinese. I vasi sono fatti di argilla, ma è il vuoto interno che fa l'essenza del vaso. Cioè è la frase che mi rispecchia di più il testo di Heidegger. Mura con finestre e porte formano una casa, ma è il vuoto di essi che ne fa l'essenza. E questo è un bicchiere vuoto che viene riempito da una bottiglia di acqua piena. Non si potrebbe riempire il bicchiere se non fosse vuoto. Eppure il vuoto è ciò che più ci angoscia, perciò ci riempiamo di oggetti. E le bulimiche ne sanno qualcosa. Poi ho visto che un'altra bella immagine, che cos'hai? Mancanza, tratta dal film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Il vuoto nell'intimo del soggetto umano. L'individuo umano che si rapporta agli altri, fra parentesi, oggetti o persone che siano, perché il soggetto che si rapporta agli altri come oggetti, si rapporta agli altri anche come persone, come oggetti, si rapporta agli altri, alle persone, altre come fossero oggetti. Le strumentalizzazioni, no, da parte di qualcuno verso qualcun altro, credo che siano piene le nostre esperienze. Allora, questo è uno schemino un po' complicato, ma adesso... Dunque, in francese io si dice moi e non io si dice non moi. A destra trovate il moi e il non moi. Allora, è a destra che si consumano le psicoterapie che badano all'io, che guardano all'io e ai suoi sintomi. Stanno lì, a destra, e lavorano lì. Però lavorano con gli oggetti immaginari e lavorano con gli specchi che rimandano l'immagine del soggetto. Non è questo il posto che occupa l'analista lacaniana. Il soggetto umano è costituito nel proprio intimo da qualche cosa, che scrive con la C maiuscola, che è ciò che gli è più prossimo e insieme più estraneo. Ovvero il vuoto della cosa con la C maiuscola. In tedesco si dice das Ding e in francese la chose. Questo è il vuoto che costituisce l'essenza del soggetto umano. Perché? Perché è una cosa con la C maiuscola che non è raffigurabile con immagini, né significantizzabile, né nominabile. è lì che va a situarsi nella lista lacaniana per far compiere al soggetto umano, puntini, lo vediamo dopo nella successiva, qualche cosina anche qui devo precisare, quindi l'analista lacaniano si pone a sinistra dello specchio piano dove c'è il grande A in alto, si pone a sinistra perché si pone nel posto della cause du désir, della causa del desiderio, è lì che si pone l'analista lacaniano, anche perché il moi, l'io dell'analista lacaniano non deve entrare nel setting, deve restare fuori dalla porta. Devo aggiungere qualche cosa su questo termine, che ha tutta la sua importanza. Lacan lo prende da due testi importanti, uno è un testo di Freud e l'altro è un testo di Heidegger che ho appena citato, Das Ding. Se qualcuno sa qualche cosa di filosofia saprà che ci sono questi tre secoli importanti per Dio, da Cartesio fino a Hegel. Poi c'è stato l'appendice di Husserl. Negli scritti giovanili Hegel ha uno scritto molto critico nei confronti di Kant. Perché? Perché Kant in questo filone sull'io ha rappresentato un momento di rottura. Perché Kant ha parlato di Ding an sich, di cosa in sé. La cosa in sé non è conoscibile, non è raffigurabile. È qualche cosa che sfugge allo sguardo, alla rappresentazione, alla nominazione. E usa il termine Ding. Husserl, che invece riprende la via dell'io, quando fa il suo programma, il suo annuncio programma verso le cose stesse, dice zu sag selbst, cioè verso le cose, quelle che possono avere rappresentazione. Quindi ci sono delle cose che possono essere rappresentate, e c'è una cosa che noi scriviamo con la C maiuscola che non può essere rappresentata. Questa cosa che non può essere rappresentata e non può essere nominata, per noi è un vuoto. Ed è questo che ci angoscia. Non è che sia un vuoto in realtà. È per noi un vuoto. È quella frase che ho citato la scorsa volta di Kant, che si legge nell'analitica trascendentale, che è l'ultimo capitolo della critica della ragion pura, oggetto senza concetto. Provate a immaginare un oggetto dove non ci sia il concetto per poter esprimere l'oggetto. Questa è l'idea che possiamo darci di questa cosa irrappresentabile. Però è qualche cosa che dice Lacan, è al centro dell'essere dell'uomo. C'è quest'altro schema, che anche questo prova a spiegare, è una camera d'aria, è una figura topologica che si chiama Toro. La D maiuscola sta per domanda, e la domanda si svolge fra un io e un non io, perché appartiene al campo dell'io e del non io, e cioè a destra dello schema dello specchio sopra. Nelle domande non si riesce mai a cogliere il desiderio, che è quella linea che passa in mezzo alle domande senza mai lasciarsi esprimere dalla domanda. Non so se riesco ad essere chiaro su questo punto. Nelle domande si lavora sull'io, nel desiderio si lavora sull'inconscio. Non so se eventualmente ci fosse poca chiarezza, qualche domanda mi aiuterà ad essere più chiaro dopo. Di quindi sta per desiderio, che è il vuoto nel centro di ogni domanda, che sorge nel soggetto se l'analista gli fa spazio, vuoto nel sé. Non so se aggiungere, ma adesso sì, lo aggiungo per precisare meglio. Quando Lacan parla del bambino che diventerà poi un ossessivo, dice che le sue domande, anche le più banali, danno fastidio agli adulti. E danno fastidio agli adulti perché nelle domande anche più banali, tipo una scatoletta di tonno, il bambino che diventerà poi un ossessivo chiede sempre il desiderio, cioè ci mette dentro la domanda il desiderio, ed è questo che dà fastidio. Perché? Perché il desiderio non è domandabile e soprattutto non si può rispondere al desiderio, perlomeno non nei rapporti, io non io, insomma. Quel percorso senza alcuna maschera nell'intimo del proprio vuoto centrale, questo che è quello che prova a fare la cura analitica lacaniana. E dopo un breve periodo di smarrimento dovuto alla perdita degli oggetti, e con qualche paziente non si riesce ad andare avanti perché non si vogliono perdere gli oggetti, avviene qualcosa di formidabile. Tutto ciò che costituisce la realtà, sia esterna che interna, la si vede in una luce completamente diversa, nuova, luminosa. Ed è così che si può rileggere tutta la propria vita e quella delle persone vicine. E ho messo questa immagine che mi sembrava riflettesse abbastanza bene questa didascalia. Ed il cammino si fa non solo più agevole, passato quel momento difficile, della perdita degli oggetti, che non significa perderla alla San Francesco d'Assisi, significa riuscire ad avere nei confronti di tutti gli oggetti che si hanno un sufficiente distacco da poter non soffrire troppo se si perdono. Si perde in una relazione d'amore il ragazzo o la ragazza a cui aveva dato tutto se stesso, sta male e gli viene la melanconia, il soggetto si perde con l'oggetto e questo purtroppo blocca poi lo sviluppo del soggetto. Ed il cammino dunque si fa non solo più agevole ma anche molto più ricco, un cammino a cui poi ad un certo punto si pone fine perché si è raggiunto. Io raccomando a tutti, poi non succede sempre con tutti, di poter portare il cammino, il percorso fino alla fine, e si arriva alla fine se si raggiunge il fine, giocando sul termine fine. E cioè di relativizzare gli oggetti indebolendone le identificazioni. Ciò avviene grazie a un gaio sapere, in Lacan, scritto Gesauer. Il gaio sapere richiama la gaia scienza di Nietzsche, ovviamente. È un sapere che prima del percorso analitico non si sapeva, dopo il percorso analitico si può sapere. L'inconscio è fatto grosso modo da due parti, una parte che è stata rimossa e che per questo non si sa, ma tanti comportamenti sono dettati da questa parte inconscia senza sapere che è quella. Ma ho fatto questo, ma chissà perché l'ho fatto. Ecco, c'è un collegamento dell'inconscio, e quella in una cura analitica si può sapere. C'è invece la rimozione originaria, quella invece non si può sapere, quella resta un non sapere radicale. Il Gesabois quindi è un sapere, è quel po' di sapere che si può realizzare nell'inconscio. Lacan lo scrive Gesavoir, che da un punto di vista omofonico è come il Gesavoir del Gaio Sapere, ma scritto così, non so se tutti riescono a leggere là in fondo, c'è Sa con la sedilla, che è l'equivalente dell'ex freudiana, è un vedere l'inconscio, è un saper vedere l'inconscio. E cioè è un saperci fare nell'inconscio. Con qualche paziente mi diceva, ma dottore ce l'ha un bisturi da poter tagliare l'inconscio e buttarlo via, perché mi fa soffrire tanto. Io dicevo no, non ho nessun bisturi di questo genere, l'inconscio va, non addomesticato, va saputo leggere e visto. E quindi si raggiunge il fine di una cura analitica lacaniana quando si raggiunge questo gaio sapere, questo ge sa inconscio wa, posso vedere l'inconscio. Anche qui sul termine vedere bisognerebbe aprire una parentesi, forse ancora 2 minuti ce li ho. Ci sono 2 verbi per dire sapere, sapere e conoscere. Di solito si conoscono gli oggetti, ma sul sapere bisogna avere, e il sapere invece ha più a che fare con l'inconscio. Si vede attraverso gli occhi della vista, ed è proprio perché attraverso gli occhi della vista si vede e si conosce che c'è il verbo greco oida formato sull'auristo di eidomi. Ho visto, quindi so, come credo sappiamo. Ma c'è un vedere con gli occhi dell'inconscio. È a questo che si punta in un'analisi lacaniana. E il vedere con gli occhi dell'inconscio, un po' il vedere di Tiresia, per chi ha letto Edipo Re. Tiresia era cieco, ma ci vedeva di più di Edipo. Il quale Edipo ci vedeva, ma poverino, è andato verso la sua catastrofe. Ecco, non so se sono riuscito. E l'angoscia, il panico, la paura, o scompaiono, o se persistono, non provocano più la sofferenza indicibile di prima. Perché se il percorso analitico è andato a buon fine, il soggetto non è più calamitato sull'io. L'io resta, per carità, ma molto affievolito rispetto a prima, molto indebolito. E perché acquista molto più importanza il soggetto all'inconscio. Ed è nell'io invece, come ho detto l'altra volta, che è una delle affinità che c'erano fra angoscia, panico e paura, sono tutte e tre emozioni, affetti dell'io. E quindi se l'io vuole cercare, come cerca effettivamente, di essere in equilibrio sempre tra l'essere, il superio e la realtà, poverino, deve sempre faticare un'enormità e non riesce a, e qualche volta va in squilibrio. E qui ho messo una bella immagine di Pirandello con le maschere, voi sapete quanto è stato importante in Pirandello il tema delle maschere. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere, pochi volti. Se voi ci fate caso, nell'arco della giornata incontriamo soprattutto maschere più che volti. È difficile che riusciamo a fare degli incontri veri, sinceri, tra soggetti. Secolare verità degli indovinelli, ci avviamo verso la chiusura. Vi propongo l'enigma di Omero. La tradizione racconta che proprio Omero, l'autore della Iliade e dell'Odissea, si sia suicidato per disperazione non essendo riuscito a risolverlo. Il poeta aveva chiesto a un gruppo di giovani pescatori dell'isola di Ios, rientrati da una sfortunata battuta di pesca, che cosa avessero preso. E questi risposero: abbiamo lasciato quello che abbiamo preso, quello che non abbiamo preso ce lo portiamo appresso. E Omero ovviamente pensava ai pesci, mentre i marinai, che di pesci non ne avevano presi, pensavano ai pidocchi. È un indovinello, un enigma, che è simpatico. Io l'ho letto per la prima volta su un libro di Giorgio Colli, La nascita della filosofia. La risposta era così enigmatica che lasciò interdetto l'insigne poeta, che si arrovellò a lungo senza venirne a capo. Questo preambolo è per proporre, per aprire il terreno ad un altro enigma. Questo ci fa solo ridere, quell'altro enigma ci fa pensare. Enigma questo è un enigma che si trova scolpito fra le statue di 2 giureconsulti napoletani per perpetuarne la memoria. È quella scritta che c'è al centro della colonna, che probabilmente non si riesce a vedere. Anche io da qui vicino faccio fatica a leggere, ma è un'iscrizione funeraria che si conserva nella chiesa di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Questa è l'iscrizione: quid, punto interrogativo, omnia, quid omnia, punto interrogativo, nil, si nil, cur omnia, punto interrogativo, nil, ut omnia. Il gioco enigmatico è stato scritto proprio da uno che faceva gli indovinelli, aveva per mestiere qualità di scrivere gli indovinelli. Il gioco enigmatico si svolge tra due parole. Una è omnia, che equivale a tutto, ed è ciò che vorremmo. Noi vorremmo tutto. L'altra è nihil, niente, ed è ciò che vorremmo evitare, nel modo più assoluto. Traduzione letterale. Che cosa? Punto interrogativo. Tutto. Che cosa tutto? Punto interrogativo. Niente. Se niente, perché tutto? Niente, affinché tutto. È l'enigma della vita umana. Ora provo a dare una traduzione interpretativa. Quid, cosa, nel senso sottinteso cerchiamo. Che cos'è che cerchiamo? Risposta, omnia. Cerchiamo tutto. Quid omnia, ma che cos'è tutto? Nihil, niente. Il gioco è, lo si capisce da un punto di vista psicoanalitico, perché il desiderio, l'uomo non potrà mai essere soddisfatto se non trova l'oggetto del desiderio, ma l'oggetto del desiderio è perduto, è introvabile, è sotto sotto, quindi c'è questa verità. Si nihil, cur omnia, se niente, perché tutto? Nihil ut omnia, niente, affinché ci si possa aprire veramente al tutto. Cioè se non si passa attraverso il niente, non ci si riesce ad aprire al tutto. Questo è il senso che ritengo si possa dare. Qui ho messo una frase tratta da Sibaldoni di Giacomo Leopardi. I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto, sempre con il gioco fra il tutto e il nulla. Questo è il fine di una cura analitica lacaniana. Oh, non poteva mancare questa particolare di un'immagine tra la Sfinge ed Edipo, no? Anche lì c'è un indovinello, quello della Sfinge pone a Edipo, e così, terminato.